Nel capitolo 29 del quarto libro della sua Storia dei Longobardi, Paolo Diacono racconta la morte di Papa Gregorio. Ascoltiamola dunque insieme. La morte del beato Papa Gregorio e la sua santità. In quel tempo, anche il beato Papa Gregorio salì al cielo, nell'ottava indizione, nell'anno secondo del regno di Foca. Al suo posto venne innalzato alla dignità pontificia Savignano. Vi fu allora un inverno rigidissimo. E le viti morirono in quasi tutti i luoghi. Anche le messe andarono perdute, in parte distrutte dai topi, in parte dalla siccità. Il mondo dovette allora patire fame e sete, perché con la scomparsa di un sì grande dottore, la penuria dell'alimento spirituale e l'arsura della sete si fecero sentire nelle anime degli uomini. Pertanto, mi piace inserire in quest'opera poche cose tratte da un'epistola del medesimo Papa Gregorio, affinché si possa conoscere in maniera più evidente la sua umiltà, innocenza e santità. Accusato egli una volta presso l'imperatore Maurizio e il di lui figlio di aver fatto uccidere in carcere un vescovo, un certo Malco, in luogo dei veri colpevoli, in una lettera che intorno a questa questione scrisse a Savignano, suo ambasciatore, che trovavasi a Costantinopoli, dice tra l'altro: una sola cosa tu devi brevemente rammentare ai serenissimi nostri signori, che se io, loro servo, avessi voluto immischiarmi nella morte sia pure di Longobardi, oggi il popolo longobardo non avrebbe né re, né duchi, né conti e sarebbe diviso in uno stato di grandissima anarchia. Ma poiché temo Dio, mi guardo bene dall'immischiarmi nella morte di qualsiasi uomo. Il vescovo Malco, per giunta, non fu mai in carcere, né subì maltrattamenti di sorta, ma il giorno in cui si difese e fu condannato, a mia insaputa, fu condotto dall'amanuense Bonifacio a casa sua. Ivi pranzò e fu da lui onorato, ma durante la notte all'improvviso morì. Vedete dunque quanto grande fu l'umiltà di quest'uomo, che pur essendo sommo pontefice si definì servo, e quanta la sua innocenza. Se non volle essere mischiato neppure con la morte di Longobardi, che pure non erano credenti e nulla risparmiavano. Paolo Diacono, in queste righe, mette a confronto il modo di essere dei Longobardi, cui egli stesso apparteneva, definiti senza mezzi termini non credenti e che nulla risparmiavano, e quello di Papa Gregorio, che avendo sposato i valori del cristianesimo, dimostra, con il suo comportamento, umiltà, innocenza e santità. La ricostruzione storica proposta non è sempre esente da vizi e da difetti. Paolo Diacono, infatti, da un lato si preoccupa di documentare le proprie affermazioni, per esempio quando ne rivela la fonte, un'epistola del medesimo Papa Gregorio, ma dall'altro non si fa problemi a inserire commenti e giudizi personali, come quelli espressi nell'ultimo capoverso, cosa che uno storico non dovrebbe mai fare. Questo atteggiamento è dovuto alla volontà dell'autore di assecondare il progetto di Carlo Magno, che, con la fondazione della Scuola Palatina, la scuola del Palazzo Reale, posta sotto la direzione del monaco anglosassone Alcuino, desiderava attuare una vera e propria rinascita culturale, basata sul recupero del mondo classico e sulla diffusione dei valori del cristianesimo. La figura di Papa Gregorio viene dunque proposta a tutti come un exemplum, cioè un modello di comportamento da imitare e da seguire. Non è un caso che l'autore si soffermi su quanto accade alla morte del pontefice. La descrizione delle calamità naturali crea una forte analogia tra il venir meno del cibo spirituale e la vera carestia, intesa come un segnale divino della grandezza e della santità di Gregorio, figura che Diacono ammira a tal punto da scriverne la biografia. La proposta di imitare questo illustre uomo, definito con rispetto grande dottore, assume un forte valore anche dal punto di vista culturale, perché dimostra il lento processo di integrazione che in quegli anni stava avvicinando il mondo longobardo e quello latino. La storia dei Longobardi, scritta da un longobardo in latino e pervasa dal senso della romanità e della continuità ideale rispetto all'antica civiltà romana, ne costituisce la prova tangibile.